Le 9.40 e come ogni giorno è il momento del press corner di Radio Città Aperta a cura della redazione giornalistica, dove per 20 minuti leggiamo, commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Per questa edizione a farvi compagnia sarà Matteo Giacchè, che dà il benvenuto all'ascolto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di www.radiocittaperta.it e anche quelli del circuito Gemini Network. E non mancano le discussioni sulla pandemia. È un po' di tempo che si parla della possibilità di un passaporto vaccinale o di un qualunque altro documento che permetta di viaggiare da un paese all'altro, quindi volevo aprire con una serie di articoli che affrontano l'argomento sotto diversi punti di vista. Il primo lo cito direttamente dalla BBC, che pubblica un articolo intitolato EU Unveils Plans for Overseas Tourists to Return, quindi l'Unione Europea svela i piani per far tornare il turismo oltremare, insomma, all'interno della comunità europea. Articolo citato anche su Internazionale, ma in origine pubblicato sulla BBC in inglese, parla appunto della Commissione Europea che ha raccomandato di allentare le restrizioni sui viaggi oltremare, anche per quelli considerati non essenziali, perché adesso c'è la possibilità di viaggiare con una serie di tamponi e di test fatti per viaggi di lavoro essenziali o di altra natura. Apre anche a quelli appunto non essenziali per coloro che abbiano già ricevuto entrambe le dosi del vaccino oppure che abbiano un'attestazione di tampone negativo, e anche per quei paesi dove soprattutto per quei paesi dove invece la situazione pandemica comincia ad essere meno critica. Ursula von der Leyen, quindi presidente della Commissione europea, ha dichiarato: è il momento di ravvivare l'industria del turismo europeo e di lavorare per tornare ad attraversare i confini in maniera amichevole e in tutta sicurezza. Ci sarà quindi un dibattito sulle misure da mettere in vigore per far sì che sia possibile viaggiare da un paese all'altro all'interno dell'Unione Europea, e una delle manovre, uno dei provvedimenti che sono previsti all'interno di questa manovra è il cosiddetto Emergency Break, è uno strumento che permette agli Stati membri di imporre delle limitazioni in caso di particolari situazioni di emergenza riguardo appunto il virus o dell'arrivo di nuove varianti. Si sa che comunque le varianti continuano a far discutere e sono queste l'oggetto di maggior dubbio per quanto riguarda questo provvedimento. Al tempo stesso però c'è tanta voglia di continuare e di ricominciare soprattutto a viaggiare, e quindi si stanno varando una serie di misure che porterebbero i paesi della comunità europea a poter riaprire i confini l'uno all'altro. Il certificato digitale sarà a disposizione per viaggiare per coloro che sono stati appunto vaccinati, quindi che abbiano ricevuto entrambe le dosi, che presentino un certificato di test negativo contro il Covid-19, oppure chi presenti un certificato che attesta che è stato recentemente ricoverato e quindi abbia anticorpi maggiori alla media. Il certificato digitale verrà visualizzato tramite un QR code che permetterà di visualizzare le informazioni del cittadino in questione e darà così modo di verificare l'idoneità a viaggiare. L'idoneità è stata data ad alcuni dei vaccini presenti in circolazione, in particolare tutti quelli approvati nell'Unione Europea. Per esempio AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Moderna sono tutti già approvati, quindi chi è stato vaccinato con questi vaccini, che sono stati tutti approvati dall'Unione Europea, sarà in grado di cominciare a viaggiare una volta che questo provvedimento entrerà in vigore. Sono ancora in stato di pending, quindi di valutazione, Novavax e Janssen, che comunque si prevede possano ben presto essere approvati con altrettanta efficacia, in modo da poter permettere di viaggiare anche a chi è stato vaccinato con questo tipo di vaccini. Nel frattempo, una coalizione dei principali gruppi del comparto aereo e turistico ha scritto al presidente americano Joe Biden e al premier inglese Boris Johnson, chiedendo di eliminare le restrizioni di viaggio tra i due paesi, considerando soprattutto l'avanzamento delle rispettive campagne vaccinali. L'articolo che sto citando adesso è tratto da Bloomberg, www.bloomberg.com, dove appunto si parla di questo comparto, di questa coalizione dei maggiori gruppi del comparto aereo, che ha chiesto tramite una lettera a Joe Biden e a Boris Johnson di riaprire i confini e gli scambi tra questi due paesi entro il meeting del G7 a giugno. La coalizione si è espressa evidenziando quelle che sono i traffici di vitale importanza per quanto riguarda l'import e l'export tra i due paesi e soprattutto quanto questi traffici impattino effettivamente sull'economia dei propri paesi e quanto possano far rifiorire l'economia dei due paesi a seguito della pandemia da Covid-19. Questa coalizione si è espressa dicendo quanto segue: siamo abbastanza fiduciosi che esistano i mezzi necessari per far sì che il virus non si propaghi e poter viaggiare in maniera del tutto sicura anche a livello di viaggi oltre il proprio continente. In questa lettera, appunto, questi 49 gruppi industriali hanno cercato di far valere le proprie ragioni. Dicono appunto che riaprire i confini in maniera del tutto sicura tra Stati Uniti e Regno Unito è essenziale per entrambi i paesi, sia per quanto riguarda l'economia, sia per quanto riguarda il recupero da questa pandemia che sta mettendo in ginocchio entrambi i paesi, ma che entrambi ora stanno vedendo appunto attraverso le campagne vaccinali i primi risultati e si chiedono quindi di riaprire in modo da poter far ripartire i commerci che tanto gioverebbero all'economia. Nel frattempo, nel giorno in cui il Regno Unito ha raggiunto quota 50 milioni di vaccini somministrati, Johnson ha dichiarato quanto segue: ci sono buone chance che gli obblighi di distanziamento sociale potranno decadere dal 21 giugno. Dal 19 maggio gli stati di New York, New Jersey e Connecticut riapriranno tutte le attività principali, compresi i centri sportivi e i parchi di divertimento. Qui sto citando da Internazionale, che poi però rimanda ad un articolo della NYT in cui si dice quanto segue: gli scienziati USA non credono più nell'immunità di gregge. Adesso approfondiremo questo articolo. L'articolo è del New York Times, come dicevo, NYT, che recita quanto segue: Reaching herd immunity is unlikely in the US, experts now believe. Quindi dice che gli esperti adesso credono che l'immunità di gregge non sia più così raggiungibile. E comincia a circolare questa idea tra gli immunologi che il virus è qui per restare, così dice l'articolo sul New York Times. Comunque sia, vaccinare rimane comunque uno dei migliori modi per combattere questo virus, in modo da tendere a immunizzare più persone possibile. L'articolo, a firma di Aporova Mandavilli, dice che appunto si è cominciata questa pandemia e si parlava di vaccini inizialmente come se fossero questa scintilla, questa luce in fondo al tunnel che avrebbe portato alla salvezza grazie all'immunità di gregge. Tuttavia, in questo periodo si crede sempre di più che un po' lo scetticismo da parte dei Novax, quindi delle tante persone che sono scettiche nei confronti dei vaccini, un po' le varianti che continuano ad uscire in grandi numeri e la facilità con cui questo virus si propaga, probabilmente l'immunità di gregge non sarà più raggiungibile. Tuttavia si potrà, in un futuro vicino, vedere la luce in fondo al tunnel, nel senso che comunque si può portare questa malattia a diventare un'infezione di quelle minori, che comunque però continueranno a causare ospedalizzazioni e in alcuni casi anche purtroppo la morte, in numeri però certamente minori di quelli a cui stiamo assistendo da un anno a questa parte. Non è ancora sicuro quanto più piccola sarà questo numero di morti. Fatto sta che comunque tutto dipende da come, appunto, procederanno le vaccinazioni e da come il virus evolverà. Ed è chiaro che comunque le vaccinazioni rimangono uno degli strumenti più importanti per raggiungere questa immunità. Immunità di gregge che sembra meno possibile, almeno per quanto riguarda il futuro più vicino. Magari in un futuro più lontano potrà essere raggiunta. Comunque continua, citando le parole di Rustam Antia, un biologo della Emory University in Atlanta. Dice: il virus è molto lontano dallo sparire, è anche molto poco probabile che lo faccia. Ma quello che possiamo dire è che molto probabilmente con il passare del tempo diventerà una infezione minore, appunto quello che dicevamo poco fa. Ed è per questo motivo che tra gli esperti si è cominciato ad usare molto di meno il termine herd immunity, ovvero immunità di gregge, proprio perché si comincia ad essere scettici sull'effettiva possibilità di raggiungere questo livello. Quanto detto finora, come vi dicevo, è consultabile sul New York Times e troverete i link sotto per approfondire. L'articolo continua dicendo che appunto inizialmente si stimava che la percentuale per raggiungere l'immunità di gregge era quella del 60-70% di vaccinazioni per quanto riguarda il totale della popolazione. Ovviamente tutto quello che stiamo dicendo è riferito agli Stati Uniti. Secondo gli esperti, negli Stati Uniti l'immunità di gregge non potrà essere raggiunta così facilmente, aprendo però anche degli scenari che riguardano il campo internazionale. Continua con le dichiarazioni del dottor Lipstitch, un altro importante virologo, che dice che la condizione migliore è quella di continuare a vaccinare. Perché? Perché la vasta maggioranza delle persone che stanno appunto morendo o che comunque arrivano a gravare sul sistema di ospedalizzazione in America e non solo, anche in tutto il resto del mondo, sono quelle persone oltre i 60 anni che hanno già altre malattie o altre condizioni che vengono aggravate dal virus, dal Covid. E secondo lui iniziare proteggendo queste persone è già un primo passo che potrebbe portare a ridurre la mortalità del virus e quindi renderlo una malattia, un'infezione curabile e soprattutto monitorabile dal punto di vista delle morti. Quindi i vaccini sono ancora la chiave. Lo stesso articolo del New York Times cita: vaccination is still the key, quindi la vaccinazione è ancora la chiave. E sempre in campo internazionale, il governo tedesco ha deciso che da questo fine settimana i cittadini vaccinati non saranno più tenuti a rispettare coprifuoco e restrizioni sui raduni. Da ieri invece in Francia è possibile spostarsi liberamente sul territorio nazionale anche se resta in vigore il coprifuoco alle 19, quindi sono ancora coprifuoco più anticipato rispetto addirittura a quello di cui ci lamentiamo noi qui in Italia. In generale la situazione, grazie alla campagna vaccinale, comincia a vedere una piccola luce in fondo al tunnel e speriamo che insomma anche il nostro paese possa accodarsi alle campagne vaccinali del Regno Unito e degli Stati Uniti e che pian piano anche qui chi è stato vaccinato possa tornare ad una semi libertà, sperando che poi col tempo la libertà riguardi tutti. E chiudiamo con lo sport, in particolare con il calcio, perché c'è una clamorosa notizia che riguarda la Roma, che ha annunciato a sorpresa l'ingaggio di José Mourinho per la panchina per i prossimi 3 anni. Il club giallorosso ha annunciato di aver trovato un accordo triennale con il tecnico portoghese, che prenderà quindi il posto del suo connazionale Fonseca, leggo dalla Gazzetta dello Sport. L'articolo prosegue così: incredibile notizia a sorpresa della Roma. Il club giallorosso ha annunciato, sorprendendo tutti, l'arrivo di José Mourinho come allenatore per i prossimi 3 anni. Questo il comunicato del club giallorosso, che ha letteralmente fatto impazzire i tifosi della Roma. La S Roma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo responsabile tecnico della prima squadra a partire dalla stagione 2021-2022. Con l'allenatore è stato raggiunto un accordo fino al 30 giugno del 2024. Il presidente Dan Fredkin e il vicepresidente Ryan Fredkin hanno dichiarato: «Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a José Mourinho nella famiglia della AS Roma. José è un grande fuoriclasse e ha vinto trofei a ogni livello e garantirà una leadership e un'esperienza straordinarie per il nostro progetto ambizioso. L'ingaggio di José rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità vincente, solida e duratura nel nostro club». Tiago Pinto prosegue dicendo: «Quando José ci ha dato la sua disponibilità, abbiamo immediatamente colto l'occasione per parlare con uno dei migliori allenatori di tutti i tempi. Siamo stati impressionati dal suo desiderio di vincere e dalla passione per il gioco della sua passione per il gioco del calcio. Per lui non contano i trofei vinti in carriera ed è sempre concentrato sul prossimo. Possiede la conoscenza, l'esperienza e la leadership per competere a tutti i livelli. Siamo consapevoli di quanto per costruire un progetto sportivo di successo siano necessari il tempo, la pazienza e le persone giuste al posto giusto. Siamo decisamente convinti che José sarà l'allenatore perfetto per il nostro progetto, sia a breve sia a lungo termine. Tutti insieme con la Roma e l'ambizione di Dan e Ryan costruiremo le fondamenta di una nuova AS Roma». Mourinho invece ha espresso la sua felicità per essere parte di un progetto così ambizioso e ha concluso tutte le sue dichiarazioni per il suo nuovo matrimonio con la sua nuova squadra italiana con un Dai Roma. Il motivo per cui vi sto parlando di questa notizia, che potete approfondire sulla Gazzetta dello Sport, ma non solo, perché è sulle prime pagine di tutti i giornali sportivi, è perché ultimamente si è parlato molto della Super League, di come stava per distruggere il calcio che conosciamo. Invece con questa notizia vediamo una squadra che da parecchi anni è in difficoltà, e soprattutto in quest'anno, dopo una serie di alti e bassi di diversa natura, si sta trovando fuori da ogni competizione europea. Con l'arrivo di Mourinho probabilmente ci sarà un progetto che prevederà acquisto di giocatori e della composizione di una rosa che sia competitiva a lungo termine, e questo fa sì che una squadra come la Roma possa accrescere la sua importanza a livello internazionale, sia del proprio campionato sia a livello internazionale, e questo fa sì che le squadre che invece da sempre dominano il campionato italiano abbiano un'altra rivale. È una cosa che abbiamo visto succedere molto spesso in Europa, negli altri campionati europei negli anni scorsi. Basti pensare al Chelsea dopo l'arrivo di Abramovic molti anni fa, ma anche del City, che ha avuto una rifondazione. Non so se il livello di rifondazione per la Roma sarà lo stesso, fatto sta che comunque manovre del genere, qualora dovesse arrivare questa Super League, saranno sempre più difficili. E con questa notizia vi do un saluto e vi auguro un buon proseguimento con il palinsesto di www.radiocittaperta.it. Ascoltateci anche dal circuito Gemini Network e vi do appuntamento alla prossima settimana e giovedì con Grande Giove per quanto riguarda me. Per quanto riguarda Press Corner invece, l'appuntamento è sempre domani, sempre alle 9:40 fino alle 10. Rimanete sintonizzati.